Continuiamo con l'Asia, in realtà. Ci abbiamo parlato prima con Murat di Turchia, di Nagorno-Karabakh. Per un turco era piuttosto importante definire precisamente quello che poteva essere l'interventismo delle nazioni, degli stati rispetto alla popolazione civile, al sentire della popolazione civile. Adesso abbiamo qui insieme a noi Emanuele Giordano. È stato per 7 mesi in Myanmar, durante il lockdown, bloccato durante il lockdown in Myanmar, e l'abbiamo invitato qua per vari motivi. Cioè, possiamo spaziare per tutta l'Asia, più vicina e anche più lontana, però in particolare Cura, il direttore dell'Atlante delle Guerre, hanno curato con l'Atlante delle Guerre un dossier sul Covid, sulle conseguenze del Covid nel mondo, in genere nel mondo. Magari partiamo dall'Asia, dal luogo dove sei stato, dal sud-est asiatico.
Sì, certo, Adriano, grazie. Buongiorno agli ascoltatori. Sono rimasto appunto 7 mesi in Asia, bloccato, ma direi felicemente bloccato, perché succedeva una cosa particolare osservando l'Italia dall'Asia, e cioè che nei paesi che avevo attraversato io, dove poi sono rimasto fermo, cioè il Myanmar, i paesi della cintura che stanno alla periferia meridionale della Cina, cioè la Cambogia, il Vietnam, il Laos e il Myanmar, che sono la sua frontiera sud, avevano pochissimi casi di Covid rispetto a quello che stava succedendo in Italia, in Europa e che tutti abbiamo visto. Adesso, in realtà, dopo che io sono partito, quindi diciamo felice due volte, improvvisamente c'è stata una seconda ondata che invece sta colpendo in maniera forte. Ha colpito prima il Vietnam, che però è riuscito a contenerla, adesso sta colpendo in maniera molto forte il Myanmar, dove comunque avevano preso delle misure di attenzione, ma poi la cosa è scappata di mano, e quindi da 6 morti che sono stati tali per 4-5 mesi, adesso siamo arrivati alle decine di morti, alle migliaia di contagi, e questo ha ormai poche settimane dalle elezioni di novembre, che saranno il test per il governo di Aung San Suu Kyi. Poi, se abbiamo tempo, tornerei volentieri sul Myanmar, che è ovviamente il paese che ho seguito di più, sia per la vicenda dei Rohingya, sia insomma per altre cose.
No, ma magari facciamo così, siamo arrivati al Myanmar.
Arriviamoci subito. Lo leggo anche a questa operazione che abbiamo fatto, questo speciale Covid dell'Atlante delle Guerre, che si trova in libreria assieme all'Atlante delle Guerre, una piccola pubblicazione gratuita per rilanciare il nostro Atlante, che è rimasto ovviamente nelle librerie per molto tempo. L'idea qual era? Non di fare una cosa sanitaria, ovviamente, ma di capire come il Covid avesse inciso sui conflitti, a partire da quella che è stata la richiesta di una tregua del segretario generale dell'ONU, poi ripresa con forza anche dal Papa, che da questo punto di vista è stato uno dei personaggi chiave di questo periodo, anche in Asia, perché ovviamente il cambio di governo della Chiesa ha inciso sui movimenti religiosi cattolici dell'Asia, se pensiamo alle Filippine, e con forti movimenti sociali dove la Chiesa ha preso durissime posizioni contro Duterte. Ma tornando al Myanmar,
poi è stato strategico anche dal punto di vista geopolitico, nel senso che Pompeo ha invitato Bergoglio a lasciare i trattati, gli accordi
con la Cina, che sono costati anni, e poi un puro atto di ingerenza nelle cose di un altro stato, tant'è che il Papa Pompeo, nella sua visita a Roma, dove ha incontrato il segretario di Stato, voleva incontrare il Papa e il Papa si è rifiutato di incontrarlo. Chiaramente l'hanno giustificata dicendo che il Papa non riceve personaggi politici a ridosso di elezioni, ma in realtà il motivo era dare uno schiaffo, diciamo, a questa ingerenza incredibile da parte degli Stati Uniti. Torno al Myanmar, perché in Myanmar c'è una guerra vera di cui non si parla molto, perché le notizie che filtrano sono poche e gli occhi che la seguono sono pochi. È difficilissimo andare nelle zone di guerra, la guerra è soprattutto negli stati nord-occidentali. Uno di questi stati è il Rakhine ed è lo stato da cui sono stati sostanzialmente cacciati nel giro di 8 anni, a cominciare dal 2012, circa 1 milione di Rohingya. E i Rohingya non è che erano molto di più, forse ne erano 1.300.000, adesso ce ne sono 300.000, 100.000 dei quali, 130.000 dei quali vivono in campi profughi. Quindi ammesso e non concesso che questi dati siano corretti, perché si fa fatica a reperirli, un terzo della popolazione Rohingya rimasta in Myanmar è una popolazione che vive in campi profughi. C'è una guerra che è scoppiata soprattutto negli ultimi anni, in particolare negli ultimi 2 anni, perché nel Rakhine c'è anche un esercito di liberazione del Rakhine, che però ha una colorazione religiosa buddista, niente a che vedere con i Rohingya, che rivendica l'autonomia del Rakhine, perché il Rakhine è stato uno stato indipendente fino sostanzialmente alla fine del 1700, poi è diventato birmano, poi è diventato britannico, poi è ridiventato birmano. Ma insomma, le tensioni sono sempre state molto forti, perché c'è della ricchezza, è una zona di porti, di Rakhine è la costa che dà sul
anche
golfo
di petrolio
del Bengala, anche di petrolio, ed è la via in questo momento per la Cina di bypassare lo stretto di Malacca e arrivare direttamente nel golfo del Bengala, e quindi ci sono molti lavori in corso dal punto di vista
la famosa via della seta. C'è anche la Burma Road che forse viene ripresa dalle autorità cinesi per collegare anche via terra.
C'è, direi, un grandissimo dibattito su questo, perché l'intervento cinese, che è stato santificato da una visita di Xi Jinping a gennaio, forse era febbraio dell'anno scorso, ha suscitato polemiche soprattutto esterne. Sono ancora gli Stati Uniti, hanno fatto una serie di dichiarazioni, l'ambasciata a Yangon, dicendo insomma bisogna stare attenti alla trappola del debito. Mentre per il Myanmar questa alleanza con la Cina è, diciamo, abbastanza fondamentale in termini di investimenti e di denari, ma naturalmente in termini di quelli che sono i diritti delle sue minoranze, i cinesi diventano anche un alleato in Consiglio di Sicurezza, perché con la faccenda che non bisogna intervenire negli affari degli stati. E naturalmente anche qui c'è una bilancia. Abbiamo appena criticato Pompeo, ma un conto, diciamo, è entrare a piedi pari nel piatto, un conto è anche far finta di niente. Nel caso dei Rohingya c'è stato un grande far finta di niente, soprattutto dal punto di vista cinese, e invece la cosa è drammatica, e l'ho potuto constatare di persona, perché nel Rakhine è molto difficile andare ed è praticamente vietato entrare nella zona nord, che è quella dove abitano pochi Rohingya rimasti e gli sfollati dalla guerra che è in corso a cavallo tra due stati, quello del Cina e quello del Rakhine. Però si può arrivare alla città di Sitwe, che è la capitale, e lì ho visto quello che avevo letto, ma che vedere ovviamente è un'altra cosa, fa un altro effetto, e cioè che questa città, che era una città fino al 2012 di circa 300.000 abitanti, di cui un terzo musulmani, è ora una città di pura polizia etnica, sono solamente buddisti, ci sono solo 4.000 musulmani, che sono rimasti di circa 80.000, quindi il 5%, che vivono in un ghetto a cielo aperto, da cui possono uscire solamente 2 volte alla settimana per fare la spesa, e in cui non si può entrare per vedere cosa succede. Dove sono gli altri 80.000? Sono in questi campi profughi a 8 chilometri dalla città, dove sono stati sbattuti circa 80.000 persone. In totale dovrebbero essere circa 130.000 i Rohingya nei campi sfollati, ma quelli vicino alla città di Sitwe dovrebbero essere di circa 80.000 persone. I dati sono labili e incerti per un motivo molto semplice, che è la cosa più drammatica, ossia le organizzazioni umanitarie, la Croce Rossa, le Nazioni Unite, le ONG, che lavorano nei campi profughi del Rakhine e che spendono per queste persone 150 milioni di dollari l'anno, non hanno il permesso di entrare se si tratta di personale straniero. Personale straniero significa non personale occidentale, cioè Croce Rossa, lo svizzero non lo fanno entrare. No, se tu sei un indiano che lavora per la Croce Rossa, non puoi entrare nei campi profughi, devi essere birmano. E per entrare in un campo profughi devi passare un livello, diciamo, burocratico di circa 5 permessi, per cui molto facile che si inceppino, che ti possono far saltare al primo checkpoint dicendo che questa carta non va bene. Che cosa significa questo? Significa che non esiste controllo, non perché, voglio dire, il personale locale sia meno affidabile di quello internazionale.
Basta allungargli una banconota e passa.
Il fatto è che quando tu fai un discrimine vuol dire che hai una sorta di coda di paglia, perché chiaramente il birmano che entra nel campo profughi è una persona più ricattabile dello svizzero, dell'indiano o dell'italiano che va a vedere. Il birmano, cioè, poi c'ha una famiglia, deve tornare a casa, la polizia lo può mettere in prigione. Quindi c'è una situazione che io considero una sorta di lento genocidio di una popolazione. Perché dico lento genocidio? Perché se tu abiti un quartiere di Torino o di Milano in cui è vissuta la tua famiglia, ti ritrovi che improvvisamente quella gente non c'è più. Tu non puoi uscire da questo quartiere di Torino, devi vivere della carità di qualcun altro, non hai quindi un futuro, non hai possibilità di lavorare, non hai i soldi per comprarti le sigarette. Lentamente, diciamo, che cosa puoi fare? Non ti viene probabilmente più voglia di far l'amore, di costruire una famiglia, di pensare a un futuro. E che cosa succede degli 80.000, 100.000 che si trovano a 8 chilometri dalle loro case, dalle loro proprietà, che sono state confiscate, che sono abitate da buddisti, in molti casi sono diventati dei centri dell'esercito? Quale futuro può avere questa gente? Oggi non si fanno più, fortunatamente, i forni in cui mettere le persone che non ci piacciono, ma c'è un altro modo di uccidere lentamente, che è quello di creare una condizione in cui tu non hai futuro e qui non puoi nemmeno controllare la carità. Tu non sai se i cibi o le medicine che noi come comunità internazionale, quindi anche noi personalmente con le nostre tasse, stiamo mandando a questa gente arriva effettivamente lì. E questo è, diciamo, il Myanmar. Si è fermata la guerra con il Covid? No, il Covid ha solamente peggiorato la situazione.
Ecco, a proposito appunto di Covid, del dossier da cui siamo partiti, spostandosi in, ad esempio nelle Filippine che hai citato prima, come ha colpito il Covid e qual è la condizione della popolazione locale rispetto a un altro regime autoritario come quello di Duterte?
Allora, quello che noi abbiamo notato per quel che riguarda l'Asia, ci metto anche l'India, è che dopo la richiesta di tregua delle Nazioni Unite, stiamo parlando di marzo, le situazioni grosse di conflitto erano il Myanmar, le Filippine, dove sono ancora delle forme di guerriglia, la Thailandia, anche lì c'è guerriglia nel sud, e l'India, che c'è la famosa questione dei Naxaliti. Le organizzazioni che lottano contro il governo centrale di questi quattro paesi, Filippine che tu hai appena citato, Thailandia, Myanmar, hanno aderito alla tregua. Sono i governi che hanno detto no. Quindi questa occasione, che era un'occasione di dire perlomeno ci fermiamo per 3 mesi per garantire, diciamo, che arrivino i kit sanitari, tutti i problemi che abbiamo conosciuto, sono state, diciamo,
disattese
completamente. Quindi la tregua non ha funzionato, che era un'occasione. Il caso più grave è quello del Myanmar, l'abbiamo appena detto, stiamo parlando di decine di migliaia di sfollati, stiamo parlando di bombardamenti, di attacchi armati. Questo gruppo, l'Arakan Army buddista di cui parlavamo prima, è armato con armamenti pesanti, non è chiaro chi
da dove?
Non è chiaro chi glieli fornisca, qualcuno sicuramente glieli dà, e si combatte una guerra vera. E per il momento il governo Cile ha fatto qualche apertura, ma i militari sono contrari a trattare. Lo stesso è avvenuto in Thailandia e lo stesso nelle Filippine, che inizialmente le Filippine avevano invece, diciamo, aderito a questa idea della tregua. Poi però il livello di scontro nelle Filippine più alto non è in realtà quello armato con questi gruppi, sono dei gruppi marxisti, oppure nel sud, nelle zone dove è attivo il terrorismo islamico, ma è un diffuso malessere sociale per le leggi del presidente Duterte, quindi movimenti sociali importanti.
Mindanao, sì, quella zona lì. Hai citato invece la Thailandia, e quindi sposterei l'obiettivo su quello, anche perché lì c'è stato un notevole focolaio di un movimento, una protesta fortissima contro la monarchia assoluta che la governa. Sono scesi in piazza in migliaia un paio di settimane fa, non di più.
Esatto, questa è una grossissima novità. Durante il Covid, a parte la questione che abbiamo appena detto che riguarda la guerriglia nel sud, che è una guerriglia musulmana, movimenti giovanili, studenteschi soprattutto, con
giovanissimi, infatti la leader non ha 18 anni.
Sì, ci sono, e tutti i leader più o meno sono sui 20 anni, 29 anni.
Come Hong Kong,
ragazzi molto giovani, soprattutto studenti, sono scesi in piazza criticando il governo inizialmente, dicendo il primo ministro è stato eletto grazie a questo sistema elettorale bloccato, per cui il Senato è nominato e non eletto, quindi si deve dimettere, bisogna rifare le elezioni, bisogna rifare la Costituzione. E questo è andato avanti per un po', la scusa del Covid è servita per dire no, in piazza non si può andare, quindi le manifestazioni, diciamo, in tutto l'arco della prima fase del Covid ci sono state, però la distanza sociale, la distanza fisica e tutte le cose che conosciamo. Poi però, quando si sono lentamente allentate, il movimento è ripreso ed ha ripreso con un passo più lungo, che è quello che hai detto tu, criticando la monarchia. Ora, criticare la monarchia in Thailandia non è come criticare la monarchia in Gran Bretagna. In Thailandia non si può fare, cioè c'è la legge, diciamo, sulla diffamazione più potente del mondo, per cui calpestare un'immagine del re può farti fare anni di galera. Figurarsi un manifesto in 10 punti che è stato letto da questa leader giovanissima non più di un mese e mezzo fa, in cui si diceva, uno, che andavano distinti i beni del re e quelli della corona, come dire, questo qui ha fatto cassa comune,
quello personale
non va bene,
il capitale personale.
Secondo, il re non si deve permettere di dire alcunché che riguardi la politica, perché in realtà, diciamo, la monarchia fortemente alleata con i militari, fortemente alleata con i grandi tycoon imprenditori dell'industria. Scusate, fa il bello e il cattivo. Questa cosa all'inizio ha suscitato, come dire, panico persino nei partiti di opposizione, diciamo, che siedono in Parlamento, i quali hanno detto, beh, no, il re, balbettando. Ma gli studenti sono andati avanti, il manifesto è questo, la discussione va fatta su questo, tant'è che hanno ottenuto che alla fine ci fosse una discussione con mozioni presentate in Parlamento per il cambio della Costituzione. E a questo punto anche i partiti di opposizione, che all'inizio erano rimasti un po' spiazzati da questa richiesta, l'hanno appoggiata dicendo no, effettivamente perché no, a tal punto che il Parlamento ha fatto saltare la seduta proponendo di fare una commissione, quindi cercando di prendere tempo, e a questo punto i partiti di opposizione sono usciti dal Parlamento, ma non sono andati sull'Aventino, sono andati in piazza dove c'era questa folla di giovani studenti, che ormai non sono più solo giovani studenti, sono anche cittadini lavoratori, e quindi un movimento sociale nato dal basso, nato dagli studenti, che sta diventando una forza grossa al punto da voler organizzare per il 14 di ottobre, quindi siamo molto vicini, uno sciopero generale in tutto il paese.
Ma è la polizia e i militari, che reazioni hanno?
La polizia e i militari sono stati a guardare, cioè hanno fatto sostanzialmente degli arresti mirati, andando a prendere la gente a casa il giorno dopo, ma poi li hanno arrestato, rilasciati. Anche i leader, poi li hanno rilasciati, si temeva un'ondata repressiva violenta che non c'è stata, diciamo che la polizia alla fine ha quasi collaborato, al punto che questo famoso manifesto degli studenti è stato consegnato alla polizia perché la polizia lo recapitasse, diciamo, al Parlamento e al Consiglio del Re, che è una sorta di consiglio speciale. Adesso la parola collaborazione è anche troppo forte, ma voglio dire che da un paese come la Thailandia ci si sarebbe aspettato una risposta molto belligerante, e invece al momento il governo è rimasto talmente spiazzato e forse teme questa volta che il movimento si ingrandisca, vada oltre quello che è sempre avvenuto, cioè la rappresentanza di un partito politico o di un personaggio come l'ex premier, ma che si tratti di un movimento che può travolgere l'intera società, dal contadino al pescatore, dall'imprenditore all'operaio, dallo studente all'artigiano, e quindi è molto prudente, prende tempo.
Proseguendo sempre sulla scia del Covid in ambito asiatico, ho sentito stamattina che in Iran si stanno aspettando la terza ondata di Covid, ed è uno dei paesi che ha subito i maggiori danni, le maggiori perdite, accettate dal regime stesso, che pare che abbia riportato numericamente i dati abbastanza veritieri. Sia l'Iran che l'Afghanistan sono stati colpiti, proprio l'Afghanistan di conseguenza, perché soprattutto nella zona di Herat, ma poi anche si è diffuso altrove. Quanto può aver inciso il Covid sugli accordi che si stanno facendo a Doha, o meglio che non si stanno facendo a Doha, per terminare questa lunga guerra di 40 anni afghana, e quanto l'Iran...
Io direi quasi nulla nei due casi, nel senso che l'Iran, che è stato uno dei paesi più colpiti tra i primi, che ha reagito come ha potuto con molta difficoltà e ancora lo sta facendo, questo non ha fermato il continuo attacco degli Stati Uniti per aumentare il regime di sanzioni, cui l'Europa si è fortunatamente opposta. Quindi Covid, non Covid, gli Stati Uniti sono andati avanti con questa politica di pressione sull'Iran. Quanto all'Afghanistan, i dati ufficiali che noi abbiamo sull'Afghanistan del Covid io li piglierei abbastanza con le molle, ma questo non ha cambiato quello che accade sul terreno, cioè dal punto di vista della guerra, anzi la guerra continua.
Morti quotidiani, 50 al giorno.
Morti quotidiani, attentati, morti tra i civili, morti tra le forze di sicurezza, bombe. Non è successo nulla. Quello che invece si sperava, ma non tanto per il Covid, ma per l'accordo tra talebani e americani, sarebbe stato che una volta fissato quell'accordo, che è stato firmato a Doha in febbraio, quando finalmente si sarebbero incontrati il governo di Kabul e i talebani, si sarebbe raggiunto il primo punto, che era il cessate il fuoco, cioè negoziare in condizioni di cessate il fuoco. Da questo punto di vista naturalmente ci si rimpalla un po' le colpe, però sembrerebbe che siano stati soprattutto i talebani, i quali sono, io direi, apparentemente più forti sul piano militare. Dico apparentemente perché i talebani sono forti nelle campagne, ma non hanno possibilità di prendere le città. Questo è sempre stato vero dall'inizio, questo è stato vero anche ai tempi dei Mujahideen contro l'Unione Sovietica, le città si tenevano. Si sperava che l'incontro, che è stato il 12 settembre, ma ormai è passato un mese, avrebbe quantomeno stilato un'agenda, che questa agenda in 20 punti sul futuro, di come sarà il governo, ancora non si capisce se c'è, sembra di no, sembra che ci si sta arenando, come dire, un po' sul riconoscimento politico delle parti, e soprattutto che si sperava che avrebbe quantomeno rallentato la guerra, la quale invece non è finita. E con quale rischio? Che la guerra continuando, le due parti al tavolo negoziale si tirino in faccia i fogli di carta, e che gli americani, che hanno in un certo senso sottoscritto di lasciare il paese entro aprile 2021, dicano: allora rivediamo le carte e tutto ricomincia.
Anche perché sarebbero passate le elezioni e quindi non hanno più bisogno di questo,
esatto,
ritorno.
Poi c'è anche questa incognita delle elezioni, ma sembra che quell'argomento lì, cioè noi abbiamo sempre detto gli americani fanno questo perché ci sono le elezioni presidenziali, ma in realtà oggi sul tavolo di Donald Trump, diciamo l'Afghanistan e forse anche l'Iran è l'ultimo dei problemi. Oggi c'è la Cina, oggi c'è la sua gestione disastrosa del Covid, oggi ci sono le tensioni con l'Unione Europea, ci sono tutta una serie di questioni per cui l'Afghanistan direi che non viene neanche menzionato nella campagna elettorale, certo. È un po' abbandonato al suo destino. È colpa solo dei talebani o anche il governo di Kabul ha delle responsabilità? È difficile da determinare perché sappiamo poco di come va avanti il negoziato di Doha. Certo è che tutti e due cercano sempre di tenere il punto. Direi che guardandolo dall'esterno l'atteggiamento di entrambi, mentre alla fine tra talebani e americani l'accordo si è trovato, qui c'è una sorta di punto d'orgoglio per cui o tu riconosci per primo questa cosa o altrimenti io non te la riconosco, una sorta di gioco un po' al massacro che si sta facendo sulla pelle della gente e di cui hanno responsabilità ovviamente entrambi i negoziatori. Gli unici che stanno lavorando, ma io direi per una sorta di spinta d'inerzia, lavorando perché la pace si raggiunga, sono gli americani, i quali si sono giocati tutto su questa cosa e soprattutto hanno ormai un team che sta facendo quello, non so quanto interessi più al presidente, ma ovviamente il team diretto da questo personaggio, sì, Khalil Zad, che è stato l'artefice, che è un afghano americano, ovviamente lui cerca di portare a casa il risultato che ha sempre voluto, lui aveva quel mandato e quindi
sì, poi anche molto vicino ai Pashtun delle tribù
che si è dato molto da fare. Anche Pompeo, segretario di Stato americano, si è speso, ha fatto diversi viaggi a Kabul. Diciamo l'establishment almeno apparentemente sta facendo il possibile. Che poi se ne vogliano veramente andare gli americani, questo è un altro
improbabile,
discorso, sì. È un'altra domanda.
Bagram non la chiuderanno mai.
Ecco, la mia impressione è che ovviamente vogliano tenere le basi, l'utilizzo delle basi, e sembra che ci sia persino un accordo su questo con i talebani. E comunque gli americani hanno bisogno di avere delle basi in Asia centrale.
A due passi dalla Russia e dalla Cina.
Dalla Russia, dalla Cina e dall'Iran, con cui sono, diciamo, in guerra di parole, magari una guerra che si fermerà, speriamo lì, ma per minacciare l'Iran, la Russia e la Cina c'è bisogno di una base avanzata in Asia centrale.
E da ultimo, abbiamo pochissimi minuti ancora, voi avete intitolato appunto il mondo post-Covid è diverso e pare non sia migliore. In effetti quello che si diceva, magari sfruttiamo questa occasione per rendere un pochino migliore il mondo, anzi è peggiorato.
Direi di no, e per fare un volo d'uccello rapidissimo, l'India è un paese la cui democrazia è peggiorata in maniera clamorosa e che durante il Covid abbiamo visto nascondere i dati, fare operazioni che hanno coinvolto migliaia di persone spostate nei villaggi in qualche modo, e per certi versi molto meno fortunatamente, ma anche in Indonesia, altro paese molto popoloso, c'è stata una crisi Covid che continua, soprattutto centrata nell'isola principale che è quella di Giava, che proprio in questi giorni, e qui poi mi fermo, sta vedendo una grossa mobilitazione di massa perché è stata appena passata una legge sul lavoro lunedì che favorisce gli investimenti ma che penalizza fortemente i lavoratori.
Benissimo, questa è sempre la dimostrazione che quando ci si muove, adesso purtroppo non si può andare in Asia, ma tu hai avuto, diciamo, la fortuna, sfortuna di stare lì in loco e quindi hai un po' il polso di tutto quello che sta capitando, ed è il vero lavoro del giornalista, ecco, del reporter. Ti ringraziamo per questo panorama dell'Asia in generale e di certi approfondimenti. Alla prossima.
Alla prossima, caro saluto.